indicati nel 2003, Nuvole di nulla, poi La verità del dubbio del 2008 e La devozione e lo smarrimento del 2012, tutti usciti in Oscar Mondadori. Bisogna anche dire, perché mi sembra una cosa indispensabile, molto bella, che Mariella Ceruti Marocco è appunto l'anima di uno dei più importanti, non dovrei dirlo perché ne faccio parte anch'io, ma insomma a me pare che sia anche vero e doveroso, uno dei più importanti premi di poesia internazionali italiano che si svolge a Cetona e che si chiama Premio Cetona Verde. Tra l'altro qui abbiamo dei vincitori delle precedenti edizioni, sì. C'è Alberto Pellegatta che addirittura vinse la prima edizione per i giovani, poi c'è Marco Corsi del 2005, c'è Marco Corsi che ha vinto l'ultima, la più recente insomma, e poi laggiù c'è Patrizia Valduga che vinse il premio internazionale, perché appunto si abbinano sempre queste due cose, cioè c'è un certame, per cui là c'è Fabrizio anche Bernini che giunse secondo o terzo, non mi ricordo. C'è una, nella prima edizione, spero di non aver dimenticato nessuno, c'è un certame, nel senso che viene dato un tema e i giovani poeti selezionati appositamente in base alle loro pubblicazioni precedenti che hanno inviato, vengono invitati a scrivere un testo poetico, come un tempo si doveva saper fare, su appunto questo tema e consegnarlo il giorno dopo in 24 ore, poi si decide chi sarà il vincitore. Quest'anno Mariella Ceruti Marocco ha deciso di ritornare a fare il premio, per nostra fortuna, e sarà il 13-14 luglio a Cetona, sempre con una novità, cioè i partecipanti, il pubblico esprimerà il proprio parere sulla poesia del giovane. E poi ci sarà un vincitore importante internazionale. Nella precedente edizione vinse il grande autore polacco Zagajewski, e poi abbiamo avuto persino Hini, per dire una delle figure oltretutto di maggiore grandezza e anche di straordinaria umanità comunicativa. Siamo molto orgogliosi di questo. Io tra l'altro ho una bellissima foto con lei e con Hini che ho messo in grande evidenza, perché anche Hini era una persona adorabile. Ecco, però noi siamo qui adesso per parlare di questo romanzo che è appena uscito e abbiamo due eccellenti relatori. Dirò solo due cose inizialmente, e cioè questo romanzo si intitola Fratelli allo specchio perché appunto racconta della vicenda nel corso dei decenni di due fratelli, e a me è interessato molto, come dicevo prima a una persona amica, perché essendo io figlio unico le dinamiche tra fratelli mi risultano del tutto estranee e so che possono comportare anche problemi non da poco, e questi problemi non da poco in questo amore che c'è, che talvolta si manifesta anche nella sua forma contraria, sono presenti nel rapporto tra questi due fratelli, che sono due fratelli imprenditori, figli di un imprenditore però che ha messo in moto tutta quanta questa energia produttiva, che hanno un rapporto tra di loro, appunto come dicevo, sicuramente fondamentalmente d'amore, ma che però si rivela attraverso episodi di ben altro genere. Secondo me è anche molto importante questo libro, prima di tutto perché la scrittura è la scrittura di chi è abituato a sorvegliare il testo attraverso l'esercizio poetico, quindi è una scrittura molto economica, controllata, che ha all'interno un cuore lirico, ma che però si esplicita in una maniera molto efficace ed essenziale, e questo è fondamentale. Siamo in presenza oggi di narratori che sanno scrivere a malapena, e l'analfabetismo letterario non è certo ciò che ci auguriamo di poter quotidianamente incontrare. Per fortuna qui siamo di fronte a una situazione completamente diversa. L'altro aspetto, e non voglio esagerare per non togliere la parola a loro, è secondo me ugualmente importante, ed è quello di della nostra possibilità come lettori di rientrare in contatto, o di entrarci per la prima volta se siamo molto giovani, con una realtà epocale che ha prodotto delle novità che si sono concretizzate in vario modo, appunto anche nella modificazione dell'attività imprenditoriale e di conseguenza nella modificazione dei rapporti dei soggetti coinvolti con se stessi, con la propria moralità, con l'idea del mondo e con l'idea delle persone che hanno accanto. Ecco, io adesso direi di dare la parola all'autrice, che se non mi sbaglio, leggerà il prologo, nel quale vediamo appunto come nasce l'identificazione dei due personaggi in un momento al tempo stesso lirico, al tempo stesso anche tenero e sentimentale, in una condizione particolare.
Buonasera. Innanzitutto vorrei ringraziare la Casa della Cultura per ospitarmi stasera. È un illustre organismo milanese, culturale, e io sono molto lieta di essere qui con il mio libro. Ringrazio Maurizio Cucchi e ringrazio i miei due illustri presentatori. E vi leggerò qualche pagina del mio libro, un libro che per me è stata la prima esperienza in prosa, dopo tanti anni dedicati alla poesia, e posso dirvi che è stata un'esperienza positiva, oggi posso dirlo, dolorosa e anche lunga, perché è durata dall'ultimo premio Cetona ad ora, quest'anno, quando poi col contratto con la Mondadori, poi tutta la programmazione, i tempi e l'uscita del libro, quindi quasi 3 anni, forse vi sembrerà poco, ma per me sono stati 3 anni importanti, intensi della mia vita. Ho sottratto tempo ad altre cose che mi sembravano importanti e forse non lo erano così, e l'ho dedicato alla scrittura di questo romanzo, che all'inizio io scrivo a matita e a mano e poi riporto sul computer. E all'inizio avevo pensato, chissà perché, riguardando i primissimi appunti, era diviso in atto primo, atto secondo, atto terzo, come se fosse una pièce teatrale. E per ogni atto avevo buttato giù degli argomenti. E l'idea fin dall'inizio era la storia di due fratelli, una storia dolorosa, che ha dei momenti di grande direi passione anche tra i fratelli, e però che ha momenti anche molto dolorosi. I due fratelli hanno due vite che si intrecciano e poi che si concludono in modo diverso, ma tragicamente. Subito mi hanno chiesto: c'è qualcosa della sua famiglia? È la prima domanda, e io devo rispondere no, anche se io vengo da una famiglia che ha una lunga storia imprenditoriale di generazioni. Però penso che ci sia sempre qualcosa di autobiografico. Qualsiasi autore, piccolo o grande, scrive, e dal profondo risalgono ricordi, parole, immagini. Anche l'immenso Proust con la sua Recherche era autobiografico, tutto scriveva in prima persona. E poi la gara, credo dopo l'uscita della Recherche, era cercare di individuare chi fosse il signore di Charlis, chi fosse Madame Verdurin nel suo salotto, chi era veramente Swann e la storia con Odette, e il duca e la duchessa di Guermantes, chi erano. C'è una ricerca poi di identificazione. E anche questa volta ci sarà certamente qualcuno che cercherà di identificare nei fratelli questo o quello appartenente alla mia famiglia. Non è così, e comunque devo dire che è nato, come tutti i libri, come per qualsiasi autore, dalla mia interiorità e quindi dai miei ricordi, da certe immagini, anche se poi tutto questo appartiene a me stessa e non al mio passato o a quello della mia famiglia. Vorrei leggere il prologo. Sulla parete della Guy Noir, nella gran cresta del Peterei, un mattino d'estate nel 1939, erano 3 gli scalatori in cordata: Guichard, la guida più esperta della valle, Davide e Marco, i fratelli. Salivano con lentezza, sotto di loro i ghiacciai del Monte Bianco, azzurri nella luce abbagliante del mattino. scalavano concentrati e attenti la parete verticale e scivolosa. Scarsi erano gli appigli, si doveva cercarli a uno, tastare bene la roccia, piantare il chiodo, far passare la fune nell'anello di acciaio e avanti così, aggrappati a ogni minima sporgenza senza alzare gli occhi verso il cielo lontano. Davide, primo anno di università, il volto scurito dal sole, avanzava silenzioso, quasi corrucciato. Marco, di poco più giovane, lo seguiva chiamandola tre atti, come per essere rassicurato nel sentirne la voce. La giornata era limpida e senza vento. Guichard cercava la via diretta alla cima, evitando correzioni e deviazioni che avrebbero allungato il percorso. L'uomo era alto e magro, segaligno, con due baffetti appena accennati e un sorrisino vago che gli compariva in viso quando ascoltava qualcuno parlare. La grande montagna bianca pareva un animale tranquillo, acquattato e sonnacchioso. Si poteva, si doveva arrivare in cima, prima che il giorno declinasse. Nel pomeriggio qualche nuvola lieve e sottile si delineò fluttuando tra le cime del Peterei. Davide scosse il capo. Sotto di lui Marco aveva rallentato il ritmo, perciò gli chiese se era stanco. Le nuvole in brevissimo tempo divennero grigie, il vento le gonfiava e le spingeva verso la parete. Sotto i tre scalatori era già nebbia fitta, la cima si intravedeva ancora, ma in breve tempo sarebbe stata avvolta da una coltre oscura. Come sovente accade d'estate sul Monte Bianco, il tempo cambiava rapidamente. Da guida fiutava il temporale, poiché il vento aumentava di intensità. Sarebbe arrivata la tormenta di ghiaccio e una decisione doveva essere presa velocemente. Tornare indietro non sembrava possibile. Il cattivo tempo era sotto di loro, li incalzava e rendeva pericoloso il rientro al rifugio. Continuare a salire? Con difficoltà sempre maggiori a causa della nebbia che li avrebbe raggiunti avvolti, Guichard disse brevemente che arrivare alla vetta sarebbe stato molto arduo e consigliò ai due giovani di cercare un riparo e rimanere legati in parete, aspettando e sperando che l'improvvisa tormenta si placasse. Bisognava far presto. Erano in balia del vento e dell'angoscia. La guida andò avanti, esplorando lentamente, con prudenza, quel tratto di roccia scoscesa, alla ricerca di un appiglio sicuro. Trovò una cavità sulla parete centrale, una cengia ampia, sufficiente per loro tre. Il tetto della cengia li proteggeva dal turbine del vento e lo spazio cavo sarebbe stato il loro riparo. Guichard li portò in quella nicchia di pietra. Si legarono prima uno all'altro, poi ciascuno di loro alla roccia scoscesa e ghiacciata, in modo da non scivolare nel vuoto. Il vento oscuro li frustava, infliggendo ai loro volti punture di ghiaccio crudeli. Erano immobili, avvolti nei sacchi termici, sotto una parvenza di tenda per quanto possibile. La guida taceva. Per lui non era quella la prima notte in parete, ma per Davide e Marco sì. Ambedue erano invasi dallo sgomento in quelle ore che colavano lente nel buio. Marco forse gridò forte, chiamando chi? Davide forse guardò oltre quella voragine immensa che lo avviluppava stretta come un mantello. Infine, al di là delle creste del Peterei, un lampo bianco si accese lento, diventò una linea opalescente che delimitava l'orizzonte. Per un tempo brevissimo l'aurora conquistò il cielo. Tra poco sarebbe stata cancellata dal sole che stava per sorgere.
Beh, molto bene, avete così sentito la qualità della scrittura e anche nella parte finale di una scrittura lirica, quasi di una vera e propria poesia. Bene, adesso mi sembra che prenda la parola Alberto Bertoni, se non mi ricordo male. No, benissimo.
Sì, buonasera anche da parte mia. Il romanzo di Mariella Ceruti Marocco scrive un capitolo ulteriore di una parte nobile della letteratura italiana del Novecento, che è quella non di un'opposizione, ma di una cooperazione tra la scrittura poetica e la scrittura narrativa. Basta pensare a Bassani, a Bevilacqua, a Ottieri, fra i tanti, ma sono soltanto pochissimi esempi. Laddove ho citato però i casi soprattutto di Bassani e di Bevilacqua, perché mentre oggi si sta diffondendo in qualche modo la direzione inversa, se noi guardiamo le ultime novità nella Bianca di poesia di Einaudi, da Marcello Fois a Tiziano Scarpa, prima Henry De Luca, vediamo quasi una sorta di trasferimento di molti narratori alla poesia. Però i loro libri di poesia, almeno dal mio punto di vista, sembrano come delle scritture laterali, non dei libri fondanti della loro poetica e della loro attività. Nel caso di Bassani e di Bevilacqua invece si tratta di due grandi narratori del secondo Novecento, Bassani oggi assurto anche agli onori e agli altari dell'esame di maturità, che sono partiti come poeti e poi si sono trasformati in romanzieri. E questo mi dà l'impressione, lo ha accennato anche Maurizio Cucchi nella sua presentazione, di una solidità maggiore. Cioè, quando uno è partito come poeta, dopo la prosa diventa una forma di poesia per certi aspetti potenziata, dove la competenza, non dirò adesso lirica, che può essere anche un aggettivo impegnativo, ma musicale, aiuta molto il respiro e l'andamento e il ritmo della prosa. E in questo Fratelli allo specchio si avverte molto lungo l'arco di tutto il romanzo, che Mariella Ceruti Marocco prima ha svolto un apprendistato poetico importante e di alta qualità, sancita anche dalle edizioni negli Oscar Mondadori. Quindi devo dire che il suo romanzo non mi ha sorpreso per la qualità della sua scrittura. Ho notato alcuni elementi che dirò molto rapidamente, poi se ci sarà spazio rivolgerò anche qualche domanda eventualmente all'autrice, ma voglio anche cedere rapidamente la parola a Giancarlo Pontigia. Però ci tengo a compiere alcune osservazioni. Ovviamente Mariella Ceruti Marocco lavora su un archetipo che addirittura nasce con la Bibbia, nasce con il conflitto di Caino e Abele e continua per i rami della letteratura occidentale e non solo. Pensate anche solo all'atto di fondazione di Roma, a Romolo e Remo e a tutta la mitologia che vi è connessa, del conflitto fra fratelli. In questo caso fratelli dello stesso sesso, maschi, tutti e due, Davide e Marco, fratelli che appartengono anche alla stessa identica generazione, perché sono figli del primo dopoguerra, nel momento in cui si dice già dalla pagina che ha letto Mariella che Davide, il più anziano dei due, è al primo anno di università nel 1939, è chiaro che è nato nel 19, nel 20, insomma in quegli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale, e si dice poi successivamente nel romanzo che Marco, il fratello minore, è distaccato da lui soltanto di un anno o giù di lì, quindi sono due fratelli quasi coetanei, non gemelli ma quasi coetanei, che quindi si inseguono, si imitano, si scontrano per tutta la loro vita successiva. È un rapporto altamente drammatico, dove, e lo abbiamo capito anche da questo bellissimo, secondo me, prologo, c'è come un'ombra di morte, l'ala della morte, che li sovrasta, che sovrasta comunque la situazione. La pagina che ci ha letto, la pagina di prologo, è una pagina con una fortissima tensione di suspense, di sospensione, di tensione. È una pagina narrativa molto, molto efficace da questo punto di vista, perché uno si aspetta quasi che cadano dalla parete, un lettore poi che soffre di vertigini come me, la vista brutta in quel momento lì, quando trovano la cengia e si legano tra loro, e poi si legano alla roccia. Anche questo è un elemento simbolico molto importante. Questo legarsi tra loro diventa un legarsi per tutta la vita, nonostante poi loro confliggano in questa prospettiva. Il legarsi alla roccia è anche la dimensione, se ci pensiamo, del trasformarsi dell'umano nel minerale, nell'altro da sé, in ciò che non è umano assolutamente. Io penso sempre in questa chiave al raccontino straordinario di Kafka, raccontino perché è breve, della storia riscritta di Prometeo, questa trasformazione del corpo nell'elemento minerale, questa polverizzazione, questa pietrificazione. È una sorta di correlativo oggettivo di un destino che gli legherà poi per tutto l'arco della vicenda questo prologo. Io poi non voglio svelare, perché è questo elemento di tensione, di suspense, che è proprio di tutte le grandi narrazioni e che forse è il vero elemento distintivo fra la poesia e la prosa. Non c'è un elemento tecnico al di là adesso dell'andare a capo della versificazione, ma oggi i due elementi sono molto più sovrapposti di quanto non si possa pensare. Forse il vero elemento distintivo è proprio nell'elemento che la prosa a un certo punto deve offrire degli elementi di tensione attraverso la trama. Tornerò su questo perché è molto importante. Questi due fratelli sono profondamente diversi da un punto di vista anche proprio fisionomico. Davide è alto, allampanato, scuro di carnagione, di capelli, con questo ciuffo che gli cade sulla fronte. Marco invece è più basso, più atticciato, con questi capelli più invece sul biondiccio, più chiari e molto fini, che poi diventeranno anche una vera e propria calvizie con l'avanzare dell'età. La storia è quella della storia anche del boom economico italiano del secondo dopoguerra. Questa madre che è un personaggio straordinario, una musicista, una che suona molto bene il pianoforte, che avrebbe potuto avere anche ambizioni di concertista. L'ambientazione è un'ambientazione piemontese, però non del Piemonte di Torino. C'è questo luogo evocativo che è Gozzano, il luogo eponimo di uno dei più grandi poeti, anche lui archetipici del Novecento, Guido Gozzano. Siamo tra Novara, il Canavese, probabilmente il Monferrato, insomma siamo in una zona del Piemonte non cittadino, e c'è il boom economico. Si parte da una specie di officina di biciclette che il padre Pietro comincia a costruire artigianalmente, si arriva a un'industria appunto di biciclette, poi grazie anche all'intuizione, alla spinta, alla dinamica dei figli, si arriva a costituire una fabbrica anche di motociclette, la Montaldi, molto, molto importanti, molto, molto efficaci. C'è questo rapporto conflittuale, non solo nelle fisionomie. Davide diventa un economista, diventa anche in qualche modo un finanziere, uno che sa lanciare la dimensione industriale anche portarla in una prospettiva finanziaria. Marco è un sognatore che però è ingegnere, è un sognatore attraverso la tecnica, la tecnologia, va a Springfield in questa proto fabbrica di motociclette americane, la Indian, che è una concorrente della Harley Davidson, ne trae delle intuizioni, delle idee molto buone. Insomma, diventano in qualche modo due industriali molto prestigiosi negli anni del boom economico. Loro hanno 20 anni, poco più di 20 anni, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi vivono gli anni 50, 60 e 70 da industriali, senza che il conflitto tra di loro si plachi, ma anzi il conflitto tra di loro diventa sempre più drammatico, sempre più aspro, radicalizzato anche dalla profonda differenza, dalla profonda rivalità tra le due mogli. Forse nessuna delle due sposata con un amore di quelli radicali, di quelli assoluti, o comunque entrambe poi entrano in una dimensione di matrimonio accettato e quasi sopportato, anche se poi sono storie diverse le loro, cioè questa Nina e questa Ornella, che sono a loro volta due bellissimi personaggi femminili, distaccati da una sorta di invidia reciproca. E anche nell'azienda ci sono i due mondi, il côté di Davide e il côté di Marco, che sono profondamente indipendenti, profondamente separati e profondamente conflittuali. C'è questa scena madre, che è una scena anche molto bella sul piano teatrale, dei due che per una volta si incontrano trovare la madre, entrambi ci vanno alla fine della giornata, uno Marco, se non ricordo male, un po' prima, l'altro Davide un po' più verso la notte, verso il buio. C'è quasi uno scambio di colpi, che uno colpisce al fianco la madre, è una scena terribile quella. Però ecco, quello che a me è piaciuto moltissimo, dopo la vicenda va verso il suo svolgimento, alla fine c'è anche una sorta di avvicinamento, se non altro ideale, tra i due fratelli, quell'essersi legati insieme sulla cengia del Monte Bianco. Nel prologo rimane poi qualcosa di definitivo, rimane qualcosa che non potrà essere sciolto dalle invidie, dalle gelosie, dalla loro oppositività. C'è qualcosa che a me piace moltissimo e che è profondamente poetico in questo romanzo, ed è che nonostante tutta la tensione, tutta la suspense che lo nutre, Mariella Cerutti Marocco è molto brava a non usare più di tanto gli svolgimenti e gli sviluppi della trama. Non gioca mai con dei colpi di trama, con dei colpi di scena, anzi quando arriva sulla soglia del colpo di scena, anche qui noi ci aspetteremo qualcosa, addirittura temiamo qualcosa di tragico, che accada qualcosa di tragico su quella cengia, su quella notte passata in parete con Guichard, lei va da un'altra parte, perché non è questo che le interessa. Le interessa molto di più la profondità e la contraddittorietà delle psicologie. E in questo libro, come in pochissimi altri che io ho letto della scena narrativa italiana contemporanea, ricordo che sì, molti di voi mi conoscono come critico anche di poesia, però ricordo a tutti che all'Università di Bologna, nella laurea magistrale, io insegno prosa italiana del Novecento, quindi mi confronto tutte le mattine con l'argomento della prosa e non con quello della poesia, e quindi devo professionalmente leggere buona parte dei romanzi italiani degli ultimi 20 anni per poi metterli nei miei corsi e proporli agli studenti e decidere che cosa proporre agli studenti. Devo dire che mi è capitato pochissimo negli ultimi anni di trovare una tale profondità di carattere nella chiave anche di una contraddittorietà. Sono due tipi diversi, due tipologie umane diverse, anche fisionomicamente, oltre che caratterialmente, ma ognuno di loro due, Davide e Marco, al suo interno ha poi delle contraddittorietà profonde, e a sua volta il padre Pietro, che è il capostipite dell'industria e che cerca in tutti i modi di barcamenarsi tra i due figli, di riuscire a mandare avanti la fabbrica nella loro conflittualità, non sono affatto psicologie definite e definitive una volta per tutte con lo scalpello, come molto spesso succede. Ci sono questi aloni di pentimento, questi turbamenti interiori, questi labirinti interiori che entrambi si trovano a vivere e si trovano poi a porre nel confronto e nel conflitto con l'altro. Quindi lo specchio qui è tutt'altro che una semplice superficie riflettente, ma è quasi al modo del Montale della poesia della Bufera degli Orecchini, uno specchio che assorbe l'esperienza e che in qualche modo la trasforma in cosa, in qualche modo ne sottrae per certi aspetti l'umanità e la porta dentro una sorta di abisso e di dimensione informe. Ecco, allora a risolvere questa dimensione dell'informe, Mariella Cerutti Marocco non agisce, ripeto, a colpi di trama, e questo mi è piaciuto moltissimo, ma agisce a colpi di percezione. Entrambe le psicologie sono due psicologie di straordinari personaggi disposti a percezioni profonde, che come pochissimi altri personaggi che io ho trovato nella letteratura contemporanea di questi ultimi anni, diciamo pure degli anni zero, hanno una capacità di cogliere quasi la dimensione meteorologica e la dimensione naturale e il muoversi delle acque. Ci sono esperienze di lago, c'è da un lato il Lago Maggiore che viene evocato, l'Isola Bella, la madre è originaria delle sponde del Lago Maggiore, se non ricordo male, il padre Pietro va a conquistare la Stresa dove lei abitava, e poi Marco, che sopravvive al fratello, si compra una casa molto segreta e molto affascinante, una sorta di nido che diventa anche una tomba, sulle rive del Lago d'Orta, un lago, anche quello, con un'isola al centro e con un convento all'interno di quest'isola molto, molto particolare, molto, molto intenso nell'esperienza religiosa dei monaci che ci vivono. che ci vivono, e ricordo anche che il Lago d'Orta è la sede, il luogo, l'oggetto di una delle più belle poesie del Montale Tardo, nel quaderno di 4 anni, appunto sul Lago d'Orta, dove le muse sono equiparate a galline. È una poesia notevolissima del Montale, dell'ultimo Montale. E dicevo, c'è questa sensazione, questa percezione, questo sentimento che diventa cognizione del mutare del paesaggio, i temporali, i fulmini, l'iscurirsi delle nuvole, e questa dimensione cromatica dei fiori. Ornella, nel momento in cui vive poi una sua esperienza separandosi di fatto dal marito e se ne va in Liguria, diventa una coltivatrice di livello internazionale di peonie rare. Anche qui è un elemento cromatico e botanico molto bello. Mi è venuto da pensare a certe opere di Calvino, ad esempio, i giardini di Calvino. E niente, questo poi alla fine porta allo svolgimento della vicenda, dove questa ala tragica ovviamente si conferma, non in un atto di violenza reciproco, appunto non Caino e Abele o Romolo e Remo nella coppia dei due fratelli, ma questa sorta di compimento dell'esperienza umana in una sorta di, ripeto, conquista di una cognizione profonda di un destino che era già stato scritto, era già stato definito da quel prologo che Mariella ci ha letto un attimo fa, e che poi trova uno svolgimento veramente umano, troppo umano, verrebbe da dire con Nietzsche. Anche questa conflittualità, questo odio che in un certo momento sembra esplodere tra i due, addirittura Davide sospetta e teme che Marco cerchi di ucciderlo a un certo punto, investendolo in macchina, chissà, è una fantasima, anche questo è un elemento di tensione molto forte all'interno del libro, è una fantasima, è un miraggio, invece un elemento realmente accaduto. Ecco, c'è questa dimensione con questa osmosi continua tra gli elementi della natura, che è una natura anche matrigna al modo di Leopardi, non è soltanto una natura benevola, e gli elementi dell'interiorità, delle psicologie del profondo. E quindi qui davvero è il libro e il romanzo di una poetessa che approda alla dimensione della prosa, che rispetta l'approdo al romanzo, quasi evoca questa romanzizzazione delle forme che è nello spirito nostro della letteratura della nostra epoca, o perlomeno della letteratura della seconda metà del Novecento, ma non rinuncia mai a questa qualità poetica del campo percettivo e del campo quasi di metamorfosi anche del corpo in rapporto alla natura. Ecco, io credo che sia un libro molto originale da questo punto di vista, e scritto, ripeto, con questa proprietà anche musicale del linguaggio poetico che diventa narrativo, che ho trovato straordinariamente affascinante. Quindi grazie da parte mia a Mariella Cerutti Marocco per avermi invitato stasera e avermi permesso di leggere questo bel romanzo.
Allora Giancarlo Pontigia.
Grazie, buonasera a tutti. Io devo dire che anche io ho apprezzato molto questo romanzo, e devo dire che Alberto mi ha dato una lettura di una straordinaria finezza, credo. E condivido pienamente quello, l'impostazione, diciamo, del discorso, della lettura, del discorso critico che lui ha posto. Perché qui ci troviamo di fronte, in effetti, sulla dimensione poetica, basta effettivamente aver ascoltato semplicemente questa pagina prologo, ma il libro, ricordiamo, si apre con un esergo che riporta alcuni versi della Dickinson, i quali versi non sono lì, come dire, in modo puramente ornamentale, ma in realtà ci dicono, li traduco così malamente più o meno, dice il mattino è dovuto a tutti, ad alcuni la notte, ma la luce dell'aurora a pochi felici. Insomma, questa è la traduzione, scusate, del mio pessimo inglese. Ora, questa luce aurorale l'abbiamo ritrovata già, appunto, proprio alla conclusione del prologo, no? della pagina che è stata letta precedentemente. Cioè, questi versi entrano dentro subito nel corso della narrazione, perché quel lampo di luce, quella luce aurorale, è proprio quella che, su cui si conclude quell'esperienza angosciosa, terribile, no? Che è l'esperienza dei due fratelli, i quali si sono trovati appunto appesi a questa roccia in una nicchia, chiusi dentro una nicchia della roccia, sperando che la tempesta prima o poi appunto se ne vada e ritorni. Quindi quella intuizione poetica è un'intuizione poetica che in qualche modo domina sul libro. Quindi c'è poesia dentro la scrittura, c'è poesia nel modo di trattare la storia stessa, ma c'è poesia proprio all'origine stesso, come se questi versi in qualche modo squadernassero il libro e il senso piuttosto misterioso, fra l'altro, anche dell'esperienza che i protagonisti appunto vivono. Detto questo, il libro in effetti ha diverse possibilità di essere letto, perché da una parte è sicuramente un libro che ha una impostazione, potremmo dire realistica, posso usare questo termine, credo di sì, molto forte, perché entriamo dentro questo mondo che è una certa Italia tra gli anni 30 e più o meno, insomma, oggi all'incirca. Vediamo capitolo dopo capitolo una trasformazione nel passaggio da questa semplice officina locale a una grande azienda quotata sul piano anche internazionalmente. Vediamo proprio gli anni d'oro, diciamo così, dell'imprenditoria italiana, quando insomma vediamo questi uomini, quali quest'uomo in particolare, Pietro, e poi i suoi due figli, quali sono capaci di trasformare una piccola realtà locale in qualcosa di grande con il loro lavoro, il loro sacrificio. È un'esperienza che appartiene effettivamente alla storia di questa Italia. E quindi sicuramente l'autrice ci sta parlando di una fetta della storia italiana, e fra l'altro una storia che è trattata dall'interno del mondo stesso imprenditoriale. Vediamo senza alcuna connotazione, quella connotazione spesso ideologica con cui questo argomento è stato trattato, soprattutto negli anni, quelli famosi di letteratura industria, quelli degli anni 50-60, in cui il tema insomma aveva tutto un suo modo particolare di essere trattato. Però d'altro canto questo realismo di fondo, questo realismo dell'impostazione, non basta indiscutibilmente per dar conto di questo libro, perché come giustamente diceva prima Alberto, qui questi personaggi sono scavati nella loro profondità umana, e direi che l'aspetto più rilevante del libro sta proprio nel tentativo di approfondire, riuscito di approfondire da un punto di vista antropologico questa vicenda. Io parlerei proprio di antropologia, di uno studio antropologico in questo caso. E non a caso la vicenda, no, il prologo che abbiamo letto, si apre con questa, nel momento in cui si parla di due, vengono presentati due fratelli, no, si dice Davide e Marco, i fratelli. Non si dicono i due fratelli Davide, ma i fratelli. Questi sono i fratelli. Cioè, tu citavi prima appunto l'importanza che ha avuto questo archetipo nella storia del mondo, nella storia culturale, ma anche nella storia del romanzo. Io penso a questo proposito a un romanzo straordinario di Stevenson, che è il Master di Ballantrae, che è un romanzo che è congeniato proprio su questi due fratelli, e per certi aspetti c'è qualcosa che me lo ha ricordato questo romanzo, seppur molto lo allontana. Ma per che cosa? Il fatto che nel Master Stevenson costruisce una vicenda in cui all'inizio c'è un fratello che sembra il fratello scapestrato, cattivo, maligno, che insomma le combina di tutti i colori, cioè, e poi c'è l'altro che invece è quello, come dire, sembra quello buono, quello che tiene insieme la famiglia, quello che cerca di salvare il patrimonio familiare. Poi, poco alla volta, i due fratelli sembrano scambiarsi i ruoli in qualche modo, no? L'uno prende gli attributi dell'altro, cioè c'è uno scompaginamento continuo. Il conflitto tra di loro in realtà, e del resto parliamo di Stevenson, cioè di uno che ha scritto il dottor Jekyll e Mr. Hyde, no? Lo scompaginamento, giunge a questa conclusione terribile. Chi è Abele e chi è Caino, in sostanza, no? Non lo sappiamo più, indiscutibilmente. Ora, qui non è questo il tema del libro, ma è indiscutibile che Marco, che sembra il ragazzo in qualche modo all'inizio, è il minore, quindi il tema della primogenitura è fra l'altro un altro tema archetipicamente molto importante nella storia umana, ma insomma che sembra il più fragile, il più debole in qualche modo dei due, quello che non ha quella fermezza, anche quella spietatezza, quella che ha invece il fratello maggiore, no? Dopo la morte di Davide sembra assorbire in qualche modo gli elementi del fratello, sembra farli proprio, sembra diventare lui Davide in un certo senso, pur mantenendo naturalmente una sua ben precisa identità. Però insomma c'è un sommovimento, queste due psicologie sono molto diverse, sono scavate con una loro diversità, molto forte, sono figure molto intense, ma nella loro la loro diversità però non può essere indubbiamente letta in modo separato. In realtà quello che tu dicevi, hai usato un'immagine bellissima, in questo prologo, che ha una dimensione simbolica molto forte, loro sono legati a una parete e in qualche modo quel legame è davvero, come dicevi, è davvero l'elemento determinante della vicenda. Loro sono legati a vita, sono legati anche, si potrebbe dire, dopo la vita stessa, no? È indistricabile, la loro vita non si può concepire senza questo legame che è originario, no? Pur nello scontro spietato, duro, pieno di durezze che li oppone. Allora, a me sembra che questo elemento, la dimensione archetipica, simbolica, antropologica, sia quella determinante per leggere il libro. Lo si capisce bene anche se poniamo l'attenzione, penso anche alle altre figure, naturalmente non abbiamo il tempo per approfondire tutto, ma penso soltanto penso alla figura della madre. La madre che sta sempre a casa e cuce, cioè qui siamo proprio di fronte a quasi un archetipo, no? Un archetipo che affonda nella è lei che cerca di ricomporre tutto, che cerca di tenere insieme tutto e che aspetta a casa, no? Loro che vanno a casa a trovarla seppur in momenti diversi, colei che cuce, colei che è simbolico anche quello, no? Che cuce, che tesse costantemente, come la figura della donna nell'immaginario, diciamo, tradizionale, che tiene insieme in qualche modo tutti questi elementi che invece confliggono, ma anche vanno in direzioni opposte e tendono a spaccare il tessuto familiare, il tessuto domestico. Però dicevo, anche i luoghi hanno detengono fin dall'inizio una loro dimensione simbolica molto forte. La montagna, tu dici che la montagna è il lago, la roccia è l'acqua. Qui siamo proprio, anche qui, sono due elementi molto contrastanti, no? Ma sono loro che dominano, sono loro che determinano fin dall'inizio il destino stesso della vicenda. Io mi sono segnato, fra l'altro, una cosa abbastanza, credo che non sia casuale, anzi assolutamente non è casuale, ma a un certo punto si dice, all'inizio si dice, l'abbiamo sentito nel prologo, la grande montagna bianca pareva un animale tranquillo, acquattato e sonnacchioso. L'abbiamo sentito prima. E siamo all'inizio della vicenda. Verso la fine, l'isola che sta appunto questo lago d'Orta, no? Pareva un animale quieto e accucciato nel sonno. Sostanzialmente attraverso delle varianti linguistiche, però ci troviamo di fronte a una percezione dapprima della montagna e poi dell'isola, che però insomma l'isola è circondata dall'acqua, quindi è in qualche modo un elemento che sta dentro questo grande bacino, no? E sono trattati nello stesso modo, no? Come se all'inizio e alla fine. È chiaro che questo animale apparentemente tranquillo, ma in realtà è quello che può scatenare qualsiasi tempesta in qualsiasi momento. Infatti succede all'inizio del prologo, abbiamo visto questa montagna che sembra all'inizio avvolta in una dimensione di limpidezza, di quiete, poi all'improvviso, come spesso succede in montagna, d'altronde in altre montagne, all'improvviso scatena invece appunto la tempesta minacciosa, ma anche il lago, altra tra l'altro situazione che qui narrativamente che ti fa pensare insomma a molte vicende anche di grandi romanzi ottocenteschi, penso a Fogazzaro, non lo so, ne sono tanti, ma penso anche mi ricordo anche Robè di Borgese, insomma, per dire, sono tanti romanzi che portano in sé questa il chi muore annegato, no, nell'acqua del lago, no, che è una situazione anche questa, insomma, l'acqua, no, che si annette il corpo, come la montagna che appunto si annette questi corpi, se li prendono in un certo senso. È chiaro che tutta la vicenda sta sotto il segno di questa montagna, sta sotto il segno di questa percezione del naturale, di questi elementi della natura, no, che sovrastano. E alla fine, se noi andiamo al di là di questa storia, che è una storia di capitani d'industria, no? di uomini che ricordano, fra l'altro, nella loro durezza, ma anche nella loro tensione, nella tensione quasi ascetica del loro vivere, in un certo senso quello che una volta si chiamava l'etica protestante, che oggi è stata messa, peraltro, molto in discussione da tutti gli storici, insomma, ma insomma che ha avuto comunque una sua, non so cosa ne pensi, l'autrice di questo, ma a me molto questi personaggi molto hanno ricordato in un certo senso proprio quel tipo di etica, no? Il sacrificio, l'etica del lavoro, no? Questa lucidità e questo vivere nella dimensione appunto di un lavoro, di un'azienda che è qualcosa di più di un'azienda stessa, è qualcosa di più del lavoro stesso. Del resto mi ha colpito molto il fatto che nella storia di Davide si dica, a proposito del suo lavoro, si parli del suo lavoro come di un percorso iniziatico a un certo punto, no? Si usa questa espressione, un percorso iniziatico. Mi ha colpito molto che forse l'unica lettura di lui, che pure ci viene detto è un uomo che ama i libri, che viene citata è un Dostoevskij, le pagine più straordinarie forse che Dostoevskij abbia mai scritto, fra tante straordinarie, no? Che sono quelle del grande inquisitore, quelle in cui Ivan racconta al fratello, un altro fratello, Alyosha, due fratelli molto diversi, no? Quella famosa vicenda. E siamo sempre in un ambito, in una dimensione che è quella comunque della religiosità, della mistica quasi, no? E alla fine il secondo fratello, Marco, no? Sappiamo, insomma, muore perché in qualche modo è attratto da questa dimensione monastica, da questo monastero che sta sull'isola e da questa vicenda che lo ha molto colpito, di questa monacazione a cui ha assistito a un certo punto della sua vita. Cioè questa dimensione mistico-religiosa sta dentro l'animo di questi personaggi, è il punto d'attrazione della loro vicenda umana al pari della loro attività lavorativa, sta insieme, l'una sta con l'altra, e questa è una cosa che in effetti ricorda un certo spirito imprenditoriale che probabilmente oggi non esiste più, non lo so, io non è che me ne intenda particolarmente, però sicuramente è esistito in una certa fase della storia. E allora, che cosa, per arrivare un po' a una conclusione, a me pare che in questo romanzo molto bello, quello che colpisce è che tutta questa storia sia in qualche modo come risucchiata dal nulla, come se alla fine di tutte queste vicende, insomma, gli uomini vanno incontro a una loro disfatta inevitabile, e quello che resta ancora una volta è il lago, è la montagna, cioè è questa forza naturale, no? Questa forza naturale che non sembra assolutamente intaccata, che anzi spazza via alla fine anche il giardino, la casa, questi spazi in cui si è accumulata tanta vita e si sono accumulate tante cose nel corso di tante generazioni. E d'altronde a un certo punto viene citato viene citato da Ornella, la moglie di Marco, un Pascoli, mi ha molto colpito anche questo, ecco, pagina 93, tratto dall'ultimo viaggio, no? Il Pascoli, appunto, Pascoli più simbolista, possiamo dire, in assoluto, no? Dove appunto quei versi famosi, non esser mai, non esser mai più nulla, ma meno morte che non esser più, che sono i versi che esprimono, sono tra i versi più radicali nel pessimismo, dal punto di vista del pessimismo pascoliano, forse più radicalmente pessimisti di questi, forse il Pascoli non li ha mai concepiti, no? E mi hanno molto colpito perché lei, Ornella, è rimasta l'ultima, dopo di lei non c'è più niente, sono morti tutti, sono stati tutti inghiottiti, veramente inghiottiti resta lei e le sue ultime parole sono in fondo queste. Però, detto questo, mi piacerebbe fare una domanda, so che ne volevi fare qualcuna anche tu, ma la mia domanda riguarda una sorpresa, tra le tante sorprese di questo libro, non ho detto nulla sul piano dello stile, della lingua, magari che se ci sarà il tempo si potranno fare, anche della costruzione in effetti narrativa. Ma insomma, nell'epilogo, perché a un prologo corrisponde alla fine un epilogo, chi ha raccontato dice, rivela il proprio io, dice qui la solitudine mi cade dal spazio, cioè all'improvviso insomma, si passa, no, dall'impersonalità della narrazione a questo dire mi cade dalle spalle, mi viene incontro, eccetera. E mi piacerebbe sapere, ecco, questa conclusione, che è allo stesso modo di altri momenti della vicenda, possiede un certo suo margine di mistero.
Io ringrazio i due relatori per aver approfondito, per aver, direi, proprio studiato, letto con attenzione in tutti i risvolti il romanzo dei due fratelli, i personaggi, le personalità dei due così contrastanti, così conflittuali e allo stesso tempo indissolubilmente unite da un legame più forte di tutte le loro lotte, delle loro differenze, e questo li porterà a un finale per me che in qualche modo li vedrà, se lo leggerete, riuniti in modo simbolico. Comincio dalla fine, dalla sua curiosità. Dopo l'epilogo c'è un breve... Posso anche leggerlo? Anche sì. A questo punto non facciamo misteri, voglio dire, poi spero lo leggerete voi. Non è, c'è già un finale e poi io ho scritto quella che è una brevissima prosa poetica e l'ho scritta durante la scrittura del mio romanzo e non apparteneva al romanzo. Io l'ho scritta così, come mi venivano in mente di scrivere tante cose, l'ho messa da parte e alla fine del romanzo, prima e alla fine, ho pensato che questa era veramente qualcosa che apparteneva a me ed era la mia firma, in un certo senso. Era qualcosa che riguardava me e che io ho sentito di voler mettere a... Non è il finale del romanzo, ma è qualcosa che mi riguarda. Allora, se posso leggerlo. Epilogo. È facile entrare nel giardino. Non ci sono cancelli, né mura di cinta, né siepi alte a cingerlo. Una volta entrati, dal giardino non si può uscire, mai più. Il silenzio è il re di questo luogo, sconfinato. Qui la solitudine mi cade dalle spalle, stanchezza di un giorno che non ha termine. Siedo all'ombra dei tigli, i rami si intrecciano come grandi braccia a proteggermi dal sole. Ecco, ora mi viene incontro il re, tra distese di bianchi agapanti. Questo l'ho scritto per me. Non so se appartiene al romanzo in qualche modo, ma appartiene a me e a quello che io ho immaginato dovesse essere per me un finale. Tornando ai fratelli, trovo molto approfondito l'esame e l'analisi che i due relatori hanno fatto di questo rapporto così terribilmente conflittuale, anche violento in certi momenti, ma di questo legame profondo che unisce i due fratelli. È vero, all'inizio sono tutte e due sotto l'egida del padre e si vede il crescere di questa piccola azienda, il diventare un grande gruppo quotato in borsa, ramificazioni internazionali. Quindi si entra non più, si esce dal mondo dell'industria, si parla di un mondo della finanza che ha delle regole molto spietate e molto e non sempre molto molto lecite, ecco, come vediamo tutti i giorni, leggiamo i giornali, vediamo quello che succede in questo mondo. E i due fratelli appartengono a questo mondo. Prima Davide, che ne esercita tutto il potere, ne subisce il fascino, e poi Marco, che sembrava quello meno adatto dei due a questa parte, e però che ne diventa protagonista. E la morte di Marco, dopo questa ascesa così cruda, che lo porta a essere protagonista di un mondo dove tutto succede, e tutto è lecito, dove ci sono gli accordi, dove ci sono le lotte, e dove la posta in gioco è molto più alta di quella di una famiglia di imprenditori. Marco conosce, esercita questo potere più del fratello, e la sua morte, io l'ho voluta lasciare in sospeso, e la sua morte è legata a questo suo rapporto con il potere, perché la morte di Marco, scegliete voi, chi leggerà il libro, può avere molteplici spiegazioni. La morte di Marco può essere un banale incidente dovuto a un suo problema di cuore, nuota e poi a un certo punto non ce la fa più, perde i sensi nel lago e muore. Può essere un suicidio, se uno legge quello che è successo a Marco prima, trattative non andate a buon fine, posizioni che lui ha preso e che non è stato capace di reggere fino in fondo, oppure può essere un omicidio, perché tutto è possibile quando si è al centro di affari molto importanti e non sempre leciti. Quindi due fratelli hanno due fine vite diversi, ma tutti e due drammatici. Però io ho voluto pensare che alla fine troveranno un modo per ritrovarsi in qualche modo. Io vorrei leggere due brevi passi, brevissimi, perché non voglio rubarvi altro tempo, perché è stata così approfondita l'analisi che i relatori hanno fatto del mio libro. Uno riguarda gli amici, che sono anche importanti in questo. Gli amici che si schierano per uno o per l'altro, quelli che frequenta Davide e quelli che frequenta Marco. E gli amici dicono molto sulle loro vite e sulle loro attitudini. Gli amici, parlo degli amici, una brevissima pagina che parla degli amici di Davide. Gli amici si dividevano in due squadre, i sostenitori di Davide e i consiglieri di Marco. In mezzo una landa nebbiosa nella quale si collocavano quelli che guardavano i fratelli con diffidenza o con indifferenza. L'amico più frequentato e ascoltato da Davide era un signore raffinato, proprietario di un antico e illustre palazzo in città. Colto ed elegante, sempre un poco melanconico, in stile prustiano, aveva voce sommessa e una R scivolosa. Sapeva blandire Davide, lo ammirava senza dubbi e riserve, soffriva per i suoi scontri e le incomprensioni con il fratello Marco. Sosteneva Davide, ne vantava l'intelligenza illuminata e la generosità delle numerose iniziative a favore della città, come un principe rinascimentale. Talvolta, durante i loro incontri e le tranquille passeggiate tra le colline, sapeva insinuare nel fratello maggiore, con dolcezza sibilante, i peggiori sospetti sulle subdole trame di potere del fratello minore. Davide taceva e si rabbuiava, lo sguardo gli diveniva scuro, la mente seguiva percorsi di ostilità verso Marco. «Ma tu saprai capire, perdonare», gli sussurrava l'amico. «Tuo fratello è meschino, invidioso, vorrebbe guagliarti, non ci riesce, perdonalo». L'esca era lanciata. Davide avrebbe avuto nuovi spunti per riflettere e aumentare così la sua diffidenza ostile verso il fratello ogni giorno di più. Gli altri amici si adeguavano agli umori di Davide, pronti a divertirlo quando egli li chiamava per un invito a cena, per un incontro con giornalisti intellettuali dei quali amava circondarsi fino a notte tarda, o per un evento di rilevanza internazionale che lo vedeva coinvolto in posizione preminente. Gli amici lo ascoltavano con rispetto, poi era un coro di elogi per il suo meritato successo. Qualche battutina cattiva sul fratello era d'obbligo, sempre per animare la conversazione accompagnata da pettegolezzi e risatine. Nina sapeva scegliere gli amici che divertivano e intrattenevano il marito, quando di ritorno stanco dall'ultimo viaggio, un poco smarrito, le chiedeva «Chi invitiamo stasera?». Per Davide esisteva un'altra categoria di amici, non meno importante, quelli con i quali faceva affari. Erano gli amici da blandire, da seguire e ascoltare con attenzione e rispetto, da frequentare con riservo assoluto, da compiacere per ricavarne in cambio un vantaggio o un risultato positivo. Erano gli amici dei segreti. E questo riguarda il mondo di Davide. E poi, parlando di Marco e di quello che è il potere di Marco, quando Marco rimane solo, io vorrei leggere, ecco, quello che io ho voluto descrivere del suo carattere, di quello che era Marco, quando giunge al potere prima della sua morte. Marco, l'unico rimasto della famiglia, gestiva ogni attività imprenditoriale, a lui spettavano le strategie, le decisioni più ardue, il successo o il fallimento di tutti i suoi progetti. Gli uomini fedeli a Davide poco alla volta se ne erano andati, dopo la morte di Davide ovviamente. Marco li aveva sostituiti con altri, a lui vicini, che ne conoscevano l'autorità assoluta. Niente più scoppi di ira nei momenti di debolezza e indecisione. Il potere faceva di lui un uomo nuovo, freddo, determinato, astuto. Intorno al potere, da sempre, si affollano come insetti voraci tutti coloro che dall'uomo che lo detiene possono trarne vantaggi. A Marco venivano offerti incarichi in società prestigiose, partecipazioni a operazioni finanziarie interessanti, riconoscimenti pubblici e l'amicizia dei politici che contano. Marco era mutevole, irascibile e bugiardo. Questi suoi difetti o caratteristiche personali erano considerati dal mondo degli affari come notevoli capacità personali. Aveva rapidità nell'adattarsi alle situazioni e al loro imprevisto mutare, sapeva opporre ai cambiamenti improvvisi veloci mutamenti di strategia e alleanze. Sapeva come infrangere gli accordi già presi in via informale. Quanto alla sua ben nota irascibilità, diveniva abilità nell'opporsi con forza e astuzia agli avversari. Molto tempo prima, un giorno, Marco aveva chiesto a Davide, nel corso di una delle loro rare conversazioni tranquille, «Ma a te propongono degli affari?». Davide, ironico, gli aveva risposto, «Ogni giorno qualcuno mi propone un affare». Ma io sono cauto nell'accettare. In effetti, a un estraneo, capitato per caso tra loro, quel dialogo sarebbe verosimilmente apparso come un dire sospeso per sottintesi. Insomma, una sorta di parlare criptico. Ma in realtà non era così, perché i sottintesi per loro erano del tutto ovvi, scontati, e non c'era nessun bisogno di renderli espliciti, poiché di fatto lo erano nelle cose, nella realtà dei loro scambi. Come in ogni ambiente specifico, anche nel loro c'erano cenni equivalenti a un mondo di convenzioni e vicende, per i profani del tutto oscuri, misteriosi, inintellegibili, ma per loro tranquillamente trasparenti. anche se di tutto questo erano consapevoli, in qualche modo anche discretamente, sottilmente compiaciuti. Tu lo conosci bene, il consigliere autorevole della società nella quale Marco era azionista, si rivolgeva all'amico e collega più giovane. Sedevano impassibili al grande tavolo ovale, aspettando che la riunione cominciasse, gli altri stavano per arrivare. Marco invece quel mattino era dato assente per uno dei suoi numerosi impegni di lavoro concomitante. Davanti al bicchiere d'acqua limpida e all'immancabile caffè, l'altro consigliere fece un'impercettibile smorfia. Conoscevo suo fratello, con lui avevamo fatto buoni affari in passato. Io con Marco ho avuto rapporti i mesi passati per quella società, sai? Sì, quella che il tuo gruppo voleva scalare. Eravamo d'accordo, ma ho capito che lui a un certo punto trattava anche con gli altri. Ah, e poi all'improvviso è uscito allo scoperto, si è schierato, ma non con noi, una mossa un poco spregiudicata. Sì, ma devo ammettere astuta. All'ultimo si sono messi d'accordo, anche con noi, e siamo entrati. Era un accordo buono per tutti. Marco da tenere d'occhio. È uno svelto, molto svelto. Gli altri consiglieri entravano a gruppi e i due amici interruppero la conversazione. Cominciavano i convenevoli e i saluti d'obbligo prima del consiglio d'amministrazione. Quello che porterà alla fine di Marco è la frequentazione, l'essere parte di questo mondo, che è un mondo dove si svolgono lotte terribili, è il mondo della finanza, è il mondo dell'imprenditoria, e Marco pagherà con la sua vita l'essere diventato protagonista di questo mondo. E il fratello, la morte dell'altro fratello, Davide, lo salverà forse dall'incorrere in questo intreccio drammatico che è la vita dei due fratelli. Ecco, io ci tengo a sottolineare che la loro vita è profondamente, è il loro dissidio, e anche parte di questo mondo che i fratelli ne diventano protagonisti con il crescere dell'importanza della loro vita, e questo sarà anche a determinare la fine di uno e la fine dell'altro. Bisogna di tener conto di questo, e questo è il mondo di cui noi leggiamo tutti i giorni sui giornali, voglio dire.
Beh, da queste letture, dalle bellissime relazioni che hanno fatto i nostri amici, mi vengono in mente almeno tre cose, poi chiedo se qualcuno vuole fare delle domande all'autrice. Ma la prima cosa che si vede nettamente è l'impeccabilità della scrittura e il fatto che arriva a una grande eleganza senza nessun effetto speciale, ma consumandomi quasi nobilmente su se stessa, quindi arrivando immediatamente a comunicare economicamente quello che vuole immediatamente dire. La seconda cosa è la capacità di riuscire a fare, diciamo così, un'opera d'arte letteraria, non dico poetica, ma insomma potrei anche tranquillamente dirlo, con circostanze e situazioni decisamente impoetiche. E quindi seguendo una linea che è quella inclusiva, che vuole che qualsiasi elemento dell'esperienza e della realtà possa diventare oggetto d'arte. E qui ci riusciamo perfettamente con le cose che sono forse tra le più tra le meno nobili e poetiche che ci si possa immaginare. E in terzo luogo, come in fin dei conti questi due personaggi, pur avendo delle psicologie, come è stato molto bene detto, particolari, profonde, sfumanti continuamente, senza mai arrivare quindi, per nostra fortuna, a definirsi in contorni, però per certi aspetti rappresentano anche dei prototipi di quello che è la realtà contemporanea, e quindi ci si può immaginare, anche senza voler trattarli male, come possono costituire degli esempi e dei modelli di quello che è la realtà umana anche del nostro tempo, anche dopo appunto la morte di questi due personaggi così ben rappresentati. Ecco, non so se qualcuno vuole chiedere qualche cosa ai relatori o all'autrice, sono qui. Ecco, Marina Corona.
No, È semplicemente una breve prosa poetica che appartiene a me, a ciò che io penso, a ciò che io sono. Non ha niente a che vedere col libro, cioè non ha niente a vedere con la storia. È qualcosa, ho detto, che ho scritto durante la scrittura del libro e che ho voluto mettere dopo l'epilogo come una riflessione mia, come se fosse la mia vera firma del libro.
Se posso dire, si parla di silenzio e di solitudine, e che sono due grandi temi del libro, e quindi è una firma che in qualche modo suggerisce un possibile senso, una possibile interpretazione.
Sì, certamente. Io scrivendo questo post-epilogo ho svelato qualche cosa di più di me.
Sì, appunto, ma non è che sia giustapposto casualmente, ecco. Cioè, l'intelligenza dell'uso di questa breve prosa poetica sta proprio nel fatto che sotterraneo ma fortissimo, esiste un legame con tutto il resto e che di conseguenza l'autrice ha potuto metterla a quel punto non per fare una provocazione, ma perché in modo sotterraneo, ma ancora più forte e potente, esiste un legame tra questa breve prosa poetica e tutta la narrazione che ha realizzato. E appunto, senza preoccuparsi troppo, no, di collegarlo in modo dichiarato ed evidente.
Inoltre giardino, silenzio e solitudine sono scritti in maiuscolo in questa prosa finale, quindi c'è una sorta di dimensione davvero di archetipi. Il giardino può essere una specie di Eden che però finisce sul nulla, quindi la citazione di Pascoli che ha ricordato Giancarlo prima è poche pagine, pochi paragrafi prima, quindi c'è una connessione anche secondo me, quindi non è una pagina irrelata, è davvero l'epilogo del libro.
È ciò che io, Mariella, immagino che sia per me. È quello che quello che ho citato di Pascoli, dell'ultimo viaggio di Odisseo, è messo un po' a epitaffio della morte di Marco, e in qualche modo si può anche collegare con ciò che ho scritto, ma riguarda me proprio. Ho voluto svelare qualche cosa di me come non avevo voluto nel libro, ecco, come se fosse qualcosa a parte.
Va bene, se non ci sono altri interventi, altre domande, ringrazio di cuore Mariella Ceruti Marocco, Giancarlo Pontigia, Alberto Bertoni e naturalmente voi che siete venuti ad ascoltare.
Io ringrazio voi per la vostra pazienza. Oh, grazie, che carini, ma che carini. Li ringrazierò, Cetone, ma che meraviglia. Ma grazie, grazie, grazie. È stato molto bello.
Bravissimo.
Sembrava che tutti molto, molto attenti, approfonditi. Grazie Maurizio. Sono stati bravissimi. Io devo ringraziarvi moltissimo perché avete fatto un'analisi approfondita.
Molto bello,
e poi sono stata molto felice di conoscervi e onorata di aver avuto da voi. Reciproco, spero di rivedervi ancora.